Bene, allora, come dicevo all'inizio, abbiamo questo racconto del Vangelo che è il prosieguo diretto di domenica scorsa, in cui Gesù con i suoi discepoli entra nella casa di uno di loro, anzi di due di loro, viene detto, di Simone e di Andrea. Ecco, potremmo dire così, che continua in queste domeniche la lettura del primo capitolo del Vangelo di Marco. E dopo aver ascoltato le prime parole di Gesù, le ricordate, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo, e dopo la chiamata dei primi discepoli a seguirlo per diventare pescatori di uomini, Gesù, in loro compagnia, comincia a pescare uomini di sabato. Un po' insolito come giorno, nella sinagoga di Cafarno, e pesca salva nella sinagoga un uomo posseduto da uno spirito impuro. Poi esce e appunto entra nella casa di Simone e cominciano i racconti di miracoli e di esorcismi compiuti da Gesù, non solo nella sinagoga, ma anche in casa e alla porta di casa, ovunque. Per poi convincere i discepoli a non fermarsi lì, come potrebbe sembrare a Pietro e agli altri comodo, ma, dice, al versetto 38, andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Ecco, per cogliere il messaggio che Marco, come anche gli altri evangelisti, ci vuole comunicare, soprattutto con i racconti appunto di chiamiamoli miracoli, prodigi, guarigioni o esorcismi, è importante andare al di là del semplice fatto di cronaca. Ecco, lo abbiamo già detto, i Vangeli non sono stati scritti tanto per offrirci informazioni su quello che Gesù ha detto o ha fatto, oppure riguardo i comportamenti della gente di quel tempo, quanto piuttosto per stimolare in noi che leggiamo e ascoltiamo un desiderio di ricerca. È un cammino di fede in lui, Gesù, morto e risorto, vivente nella storia. E questo vale proprio a maggior ragione a proposito dei racconti delle guarigioni, dei prodigi, degli esorcismi. Infatti, tutte le guarigioni, come tutti i gesti compiuti da Gesù, hanno sempre un significato simbolico. Indicano ciò che accade, dove giunge Gesù, dove giunge la sua parola, il suo Vangelo. Nulla rimane più come prima. È molto importante questo, anche perché potrebbe sembrare quasi così un'ingiustizia, perché magari noi avremmo anche magari desiderato o chiesto un miracolo, un prodigio, e non ci sembra di averlo ottenuto. Oppure anche nei racconti stessi che vediamo nei Vangeli, anche in questo brano Gesù. Tutta la città era riunita davanti alla porta con tutti i malati e gli indemoniati, ma non viene detto che Gesù guarì tutti, guarì molti. E poi in ogni caso, queste persone guarite, comunque, prima o poi, anche loro, come tutti gli umani, finivano la loro vita. Quindi forse è da considerare che questi racconti vogliono parlare a noi. Anche per quel significato e valore simbolico che hanno questi gesti compiuti da Gesù. Ecco, quello della guarigione della suocera di Simone è il primo miracolo raccontato da Marco, se si considera che non è un miracolo quello nella sinagoga, perché appunto è una parola di esorcismo. Ed è indubbiamente, potremmo dire, il più insignificante, perché scomodarsi tanto per una banale febbre? Ci si aspetterebbe che all'inizio si racconti qualcosa di più sensazionale? Un po' come dicevamo domenica la scorsa settimana, se Gesù vuole pescare uomini e insegnare agli apostoli a fare altrettanto, perché non parte dai luoghi dove noi pensiamo gli uomini siano maggiormente persi? Appunto, perché non va a pescarli nel mare delle cattiverie, delle sopraffazioni, delle ingiustizie? O perché non va a pescare appunto quelli che sono considerati un po' i fuori regola? No, Gesù entra nella sinagoga. E qui racconta questo miracolo che appare un po' così appunto senza senso, naturalmente apparentemente. E va detto che i miracoli di Gesù non sono spettacoli di potenza, ma sono dei segni. Questo lo dice soprattutto il Vangelo di Giovanni, che non li chiama mai miracoli, ma li chiama segni. Segni che rivelano da una parte la sua misericordia, e che per Gesù la misericordia che lui vive e annuncia è una forma di debolezza, perché lo porterà fino alla croce. A motivo dei gesti compiuti da Gesù, soprattutto quelli compiuti come in questo caso di sabato, Gesù verrà poi accusato e condannato anche per questo. Da una parte la sua misericordia, dall'altra ciò che vuole compiere in noi per farci uomini e donne nuovi a sua immagine. E i primi due racconti di miracoli in Marco, appunto questo della suocera di Pietro e poi quello che ascolteremo la prossima settimana, la guarigione del lebbroso, sono guarigioni globali, indicano proprio lo spirito nuovo e la vita nuova che Gesù ci dona. Mentre gli altri miracoli, che potremmo seguire nel seguito del Vangelo, illustrano le varie guarigioni specifiche delle nostre membra e facoltà, ed ecco spiegato il simbolo. Per esempio, quando Gesù guarisce il paralitico, appunto Gesù guarisce, rimette in piedi, guarisce i piedi per camminare dietro a lui, oppure le mani, quando guarisce l'uomo dalla mano paralizzata, guarisce le mani per ricevere e donare come lui, la lingua al sordomuto, per comunicare le grandi meraviglie da lui compiute, l'occhio per il cieco, per vedere la realtà davanti alla quale siamo ciò che siamo. Al centro, se voi guardate proprio le citazioni, vedete che c'è un buco tra il capitolo 3 e il capitolo 7. Al centro c'è il miracolo della fede, un toccare che sana la vita e libera dalla morte. È il racconto del miracolo della guarigione dell'emorroissa, quella donna che ha il coraggio, lei che è impura, di avvicinarsi a Gesù e di toccarlo, non avrebbe potuto farlo, e Gesù sente questa potenza che esce da lui. E poi, sempre concatenato con questo racconto, la risurrezione, potremmo dire, riportare in vita la figlia di Gairo, nel capitolo 5. E, in ogni caso, ho messo al centro questo, ma i miracoli in Marco sono tutti nella prima parte del Vangelo. E culminano, al capitolo 8, con la guarigione del cieco di Betsaida, che sarà illuminato ben due volte. Il racconto è interessante perché compie un primo segno e vede in maniera un po' sbiadita, e poi, per vedere perfettamente, ci sarà Gesù che compie un'altra dice un'altra parola, appunto perché lui possa vedere finalmente. Sarà appunto illuminato due volte, e qua è interessante come dovrà essere anche Pietro illuminato due volte, per poter vedere in Gesù, oltre che il Cristo, quando appunto lui dirà la gente chi dice che io sia e voi, chi sono io per voi, Pietro risponde tu sei il Cristo, al capitolo 8, appunto dopo la guarigione del cieco di Betsaida. Ma sarà necessario che arrivi a comprendere e a vedere in Gesù anche il Figlio di Dio, e ciò avverrà quando Pietro prenderà consapevolezza di aver rinnegato Gesù durante la sua passione. Lui che pensava di essere pronto a dare la vita per Gesù, lo vediamo anche in questo racconto, questo tratto di Pietro, lui dovrà fare molta strada per poter finalmente riconoscere chi è davvero Gesù per lui e chi è chiamato ad essere lui, secondo quanto Gesù gli chiede e gli propone. Ecco, nella seconda parte del Vangelo c'è solo un miracolo, ed è la guarigione di un altro cieco famosa, quella del cieco di Gerico, Bartimeo. È prima dell'ingresso di Gesù e discepoli a Gerusalemme, e quello è proprio il simbolo, il segno della guarigione battesimale, che mi fa vedere chi è Gesù per me e chi sono io per lui. Io per lui sono uno per il quale lui ha dato tutta la sua vita. E come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, siete stati comprati a caro prezzo, cioè noi siamo preziosi, a tal punto che lui ha svuotato se stesso fino all'ultima goccia di sangue sulla croce per poterci comprare, cioè per poterci salvare. Un primo elemento simbolico di questo racconto che ascoltiamo in questa domenica è il luogo del miracolo. Viene detto: subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e di Andrea in compagnia di Giacomo e di Giovanni. E qui cito, perché l'ho trovato molto illuminante e molto prezioso, il testo, la riflessione di padre Gaetano Piccolo. La sinagoga e la casa tenute insieme dal ministero di Gesù, come a dire, la vita spirituale nella sinagoga e la vita ordinaria, come luoghi che non possono essere separati. Non c'è soluzione di continuità. Ciò che è avvenuto nella sinagoga, e quindi nel contesto della preghiera e dell'ascolto della parola, immediatamente riverbera i suoi effetti sulla quotidianità della vita. E quel subito che Marco sente l'esigenza di introdurre sembra alludere proprio all'imprevisto. Gesù entra in una casa che non è pronta ad accoglierlo. Gesù si presenta a casa senza prendere appuntamento. In sinagoga ha appena scatenato una tempesta nella vita di uno che abbiamo capito essere un pio israelita che non si era accorto di aver vissuto per anni la sua fede come una finzione e senza chiedere il permesso né farsi invitare si infila nella casa della suocera di Pietro. Questa casa appare e viene presentata come una casa spenta e mal funzionante, come spesso accade quando, e qui c'è qualcosa di molto concreto, una mamma di famiglia è a letto ammalata. La vita della casa si blocca, i panni da stirare si accumulano, i piatti da lavare attendono impietosi nel lavello, il sole che entra dalle finestre sottolinea ironico la polvere accumulata sul comò. Gesù entra in una casa più o meno in queste condizioni. Nessuno di noi probabilmente vorrebbe essere visto così da Gesù. Chissà quanti improperi avrà lanciato silenziosamente a mezza voce quella donna contro il genero Pietro imbranato che le ha portato in casa quell'uomo importante proprio nel momento meno opportuno. Forse anche noi vorremmo che Gesù entrasse in casa solo dopo le pulizie di Pasqua. E invece lui, un po' sarcasticamente, entra nella nostra casa quando meno ce l'aspettiamo. Gesù entra nella nostra casa in disordine, senza schifarsi. Entra nella nostra malattia, addirittura ci tocca, ci prende per mano mentre siamo malati, respira l'aria malata della nostra casa. Se la suocera di Pietro avesse guardato dallo spioncino, forse non avrebbe aperto, forse avrebbe preferito rimanere nella sua malattia, forse non avrebbe avuto il coraggio di farsi vedere malata, senza forze, immobile nella sua chiusura in se stessa. E come nella sinagoga, così in questa casa, Gesù entra per ridare vita, per rimettere in movimento, per svegliare dal sonno, per guarire dalla malattia. Mentre noi ci raggomitoliamo nella nostra vergogna, Gesù invece si avvicina, non rimane a distanza, non si scandalizza e non prova disagio a entrare nella nostra malattia. Gesù si avvicina nella nostra storia e ci rimette in piedi, ci fa risorgere dalle nostre situazioni di morte, prende la nostra mano, quella con la quale abbiamo raccolto come Eva il frutto del peccato, quella che ci vergogniamo di mostrare. Gesù afferra proprio quella mano per strapparci dalla nostra malattia. Il segno della guarigione è il servizio. Ma c'è dell'altro. Quella casa è la casa di Pietro, e anche questo nei Vangeli è un simbolo. La casa di Pietro, va ricordato che è il luogo dove Gesù, quando era